Grazie a voi, grazie per le belle parole con cui mi hai presentato e parlato di questa iniziativa che noi abbiamo creato per rispondere ad una esigenza che è largamente avvertita e che finora però non trovava una forma di espressione. Ci sono nel nostro paese, e non è una bella cosa saperlo, centinaia di giornalisti, noi ne abbiamo contati nel nostro ultimo rapporto circa 200 negli ultimi 3 anni, che nel fare il loro onesto mestiere di cronisti, con lealtà, con correttezza, con senso del dovere, si sono scontrati contro minacce, intimidazioni, pressioni indebite, censure violente. Ecco, questa è una cosa che credo dovrebbe fare riflettere tutti quanti, perché in Italia, oltre a questi problemi generali di cui si è parlato qui e che sono e che suscitano un allarme urgente, per cui noi andiamo in piazza adesso il 3 ottobre perché diciamo in una situazione in cui l'informazione non riesce a spiegarsi pienamente e viene minacciata di ulteriori costrizioni. Ecco, noi andiamo in piazza per questi motivi, per queste cose, però sapendo che non siamo nel mondo delle meraviglie per quello che riguarda il sistema dell'informazione nel nostro paese. È chiaro che come la giustizia diciamo perfetta è un sogno, un'aspirazione, anche l'informazione assoluta senza alcun limite è anche un qualcosa a cui noi tendiamo, però nei paesi di democrazia matura, la democrazia dell'alternanza, l'informazione è una delle infrastrutture essenziali per il funzionamento. Senza libertà di informazione non c'è democrazia, come pure non c'è democrazia senza un sistema della giustizia che funzioni con libertà e senza essere assoggettato ad altri poteri. Allora, cosa succede? Succede che nel nostro paese il sistema dell'informazione libero si è indebolito negli ultimi anni, si è indebolito per molte cose che sono state dette qua, le forme di finanziamento, il fatto che il sistema anche della pubblicità e delle sovvenzioni pubbliche ha un controllo sempre più accentrato, il concentramento della proprietà dei maggiori mezzi televisivi in poche mani, sono tutti fenomeni che riducono quel pluralismo che insieme può realizzare la libertà di informazione. Queste cose sono avvenute e però c'è sempre questa sindrome per cui si pensa che le cose brutte succedono altrove, ad esempio che i giornalisti minacciati, no? Noi così per istinto mentale, quando noi pensiamo giornalisti minacciati pensiamo ad Anna Politkovskaya, pensiamo alla Russia, pensiamo alla Turchia, pensiamo ai paesi dove la democrazia è debole, incerta, stenta, dove ci sono i regimi autoritari, no? E è giusto, è vero, però dovremmo pure vedere cosa succede davanti ai nostri occhi. Ad esempio noi, come Ossigeno, come Federazione della Stampa e Ordine Nazionale dei Giornalisti, ieri abbiamo dato la solidarietà ad un giornalista di Televideo che si occupa di esteri, della RAI, che si chiama Nello Rega, il quale è uno che segue gli esteri per la sua testata, ha fatto vari viaggi in Medio Oriente, eccetera, ha avuto un'esperienza di convivenza familiare con una donna islamica, è entrato in contatto con ambienti sciiti e con l'estremismo, Hezbollah, le fazioni più dure di Hamas, ma così per contatti anche familiari. Dopodiché lui ha deciso di raccontare in un libro questa esperienza di contatto tra la sua cultura cristiana e questa, di questo mondo islamico. dal momento in cui ha cominciato a fare questa operazione con questo libro che adesso sta uscendo adesso, lui ha subito delle minacce di morte, proiettili, lettere minatorie, pedinamenti, tutte le... Ecco, questo avviene in Italia, non avviene nel Libano, in Turchia o chissà dove. E noi dobbiamo reagire a queste cose. Come pure oggi, ad esempio, proprio in queste ore si svolge la prima udienza a Trapani di un processo intentato a un coraggioso cronista di quella città, Rino Giacalone, il quale ha fatto una cosa assolutamente estremistica, ha osato criticare in un articolo il sindaco della città, il quale si è risentito, si è offeso e con un sillogismo ha stabilito che era stato calunniato, diffamato e senza neanche querelarlo lo ha citato per danni, gli ha chiesto 50.000 euro gli attivi, perché si deve togliere il vizio di esprimere una critica, no? Perché il fatto che lui lo abbia diffamato esprimendo un giudizio critico sul suo operato non è stato accertato da nessuno terzo, quindi nel presupposto, e quindi è un modo di dare quelle bastonate, come diceva Ingroia prima, no? Ai magistrati vogliono dare delle bastonate perché pensano di essere veramente liberi e autonomi nel giudicare la classe politica dirigente. Ai giornalisti, in qualche modo, ci sono molti amministratori pubblici, cominciare dal sindaco di Trapani, ma ad arrivare, come ricordava Franco Nicastro prima, al presidente del Consiglio, perché è lo stesso metodo preciso, no? Che chiedono questa. Ecco, questi sono dei problemi che esistono indipendentemente dal disegno di legge sulle intercettazioni, perché lì c'è una falla giuridica che permette queste cose. Ci sono stati tanti casi in cui la libertà di espressione, di critica, è stata punita con questo tipo di esercizio. Quindi, ad esempio, ci dovremo occupare, appena avremo superato questa emergenza delle intercettazioni, anche di elaborare una proposta, un modo per impedire che si possano usare queste scorciatoie come manganellate, no? Ci si faccia la trafila giusta, si va dal giudice penale, si fa riconoscere la violazione e poi anche la richiesta di risarcimento, ma non può essere per cifre astronomiche, astratte e avulse da qualsiasi parametro. E questa è una cosa. Poi ci sono, diciamo, le minacce proprio concrete, quelle che ti fanno le mafie, che ti fanno i mafiosi, ti fanno personaggi anonimi. Ad esempio il caso di Livio Abbate, che è qui di Palermo, proprio, che voi tutti conoscete, ad esempio è uno dei più gravi di questo, ma non è solo né in Sicilia né nel nostro paese. E non sappiamo neppure quanti sono questi casi, noi stiamo cercando di stabilirlo con esattezza. E poi infine, ecco, mi dispiace che sono andati via i nostri due amici magistrati, c'è un problema che nasce anche in un contrasto tra la ricerca delle notizie in sede giudiziaria e l'attività del magistrato che svolge le indagini. Ci sono stati degli episodi anche a Palermo, e ce ne sono altri un po' sparsi dappertutto, in cui il cronista viene in possesso di notizie utili, interessanti, rilevanti, senza il consenso del magistrato inquirente, perché a volte invece avviene il contrario. In alcuni di questi casi il cronista e il suo giornale vengono sottoposti a perquisizioni particolarmente invasive, trattamenti pesanti, eccetera. Anche lì, secondo me, c'è un problema, e che non è, lo dico così in estrema sintesi, di contrasto tra l'interesse del giudice e quello del giornalista. Il problema nasce dal fatto che anche lì non esiste un confine preciso e una definizione precisa di quelli che sono gli atti veramente che possono, che non sono segretati, che non danneggiano l'indagine, che possono essere lecitamente pubblicati. Allora, il disegno di legge, questo sulle intercettazioni, limita enormemente, come è stato detto, questo spazio. Ma io sono un inguaribile ottimista e credo anche all'ultima cosa che diceva Pepino, cioè che alla fine ci hanno provato, sono tante legislature che ci provano, alla fine non ci riusciranno a fare questa legge bavaglio. Ecco, io penso che poi ci dovremmo occupare anche di questo fatto e prendere in considerazione in uno di questi convegni che spero che faremo, che in cui ci sia una sede anche più tecnica, di valutare anche se non si possa fare in Italia, come avviene nei paesi anglosassoni, di stabilire un accesso diretto del giornalista ai documenti giudiziari che non sono segretati. Perché attualmente quello che avviene è che il giornalista entra in possesso di queste cose solo perché una delle parti, perché ne ha una convenienza evidentemente, glieli fa conoscere tutti o di solito in parte, quindi condizionandolo anche nella valutazione dei fatti. Ecco, voglio concludere dicendo che in questa situazione io credo che, come è stato detto qui, non sia possibile stare seduti a guardare come si svolge dagli spalti, come si svolge la partita. Ognuno di noi deve scendere in campo, è un momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche ed è vero che il contributo di ognuno di noi, anche in termini di mobilitazione, è importante. E ad esempio non solo la partecipazione alla manifestazione di sabato, ma anche aderire a queste forme di sottoscrizione che sono state lanciate è una cosa importante che conta, che può influire sui fatti, perché in una situazione in cui è stato creato un clima di intimidazione, come diceva prima Franco Di Castro, mettere una firma su un appello, schierarsi, significa contare di più. E allora aderite ad uno di questi appelli, sono questi di la Carità Repubblica, la nostra Federazione Nazionale della Stampa raccoglie firme anche attraverso il centro Pio La Torre. Per una volta non mettere una firma significa partecipare, schierarsi e influire sullo sviluppo di queste cose. Grazie.